Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. O ci ispiri ciò che abbiamo cantato, chiediamo la misericordia di Dio per i nostri e per i peccati di tutto il mondo.
Dalla lettera di San Paolo, Apostolo ai Romani, capitolo 14, dal versetto 13 al 23. Fratelli, d'ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri. Piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. Io so, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso, ma se uno ritiene qualcosa come impuro, per lui è impuro. Ora, se per un cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Non divenga motivo di rimprovero il bene di cui godete. Il regno di Dio, infatti, non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi si fa servitore di Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole. Non distruggete l'opera di Dio per una questione di cibo. Tutte le cose sono pure, ma è male per un uomo mangiare dando scandalo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. La convinzione che tu hai conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso a causa di ciò che approva, ma chi è nel dubbio, mangiando, si condanna, perché non agisce secondo coscienza. Tutto ciò, infatti, che non viene dalla coscienza, è peccato. Parola di Dio.
Ecco, continuiamo a cercare, a riflettere sulla linea di interpretazione, ma contenuti principali emergono, per esempio, oggi nel versetto 13 e soprattutto al capitolo quindicesimo, in particolare al versetto 3, un esempio di Cristo. E adesso, ascoltando sulla traduzione, vedo che i versetti della nuova versione della CEI, versetti 22 e 23, credo che siano stati tradotti diversi da quella precedente, anche se non ho controllato. E anche qui c'è una, se non ho capito male, ci sono con la stessa parola che in greco è pistis, viene tradotta, e che normalmente traduciamo fede, viene tradotta la prima volta con convinzione e le altre volte con coscienza, mi pare. Però è molto significativo che non si traduce fede qui. Segnalo questo. Non dico che sia sbagliato, secondo me ha ragione a tradurre convinzione più che coscienza. Però notiamo questo. Poi l'altra osservazione, sempre sulla traduzione, al versetto 16, anche qui è accettabile, non è esattissima, non divenga, dice la CEI, non divenga motivo di rimprovero il bene di cui godete. Il testo greco è più incerto, cioè non, non, Non venga dunque, dice, non venga dunque bestemmiato. È vero che la parola bestemmiare può avere anche un significato minore, se vogliamo. Comunque il testo usa questo termine che è più forte. Non venga dunque bestemmiato il vostro bene, non il bene di cui godete, che è simile comunque. Segnalavo solo questo. Poi c'è una curiosità, forse non è una curiosità, però io non so risolvere la questione, e traduce all'inizio, al versetto 14, il termine kinos in greco con impuro. Questo non è esatto. Ripeto, non so se poi ci sia una vera differenza nell'intenzione di Paolo, ma kinos vuol dire ordinario, vuol dire profano, non si oppone a impuro, si oppone a sacro, sacro, profano, puro e impuro. È vero che poi dopo parla, usa l'espressione impuro, tutto è puro, dice successivamente. Quindi non sono in grado di però noto solo questo aspetto, parlo di profano, di ordinario, ecco, non è sacro. Tutto, ecco, mi finirei qui sulla traduzione e vi lascio la parola.
Ma una domanda, ma allora nel versetto 23, quello che è tradotto con coscienza, va lasciato tradotto con coscienza, non con fede?
Cioè, su questa frase, ciò che non deriva dalla fede è peccato, sono stati scritti dei libri, ma come vediamo, io credo che si possa dire questo estrapolando dal contesto, prendendo la frase a parte ed è completamente estrapolata. Io credo che la traduzione nuova della CEI sia più giusta. Che cosa vorrebbe dire ciò che non deriva dalla fede? Ciò che non viene, il contesto mi sembra che dica ciò che non viene dalla convinzione. Sì. Si parla però di questo argomento, si parla della fede in Dio o della fede in Cristo, si parla della convinzione rispetto a ciò che è puro o impuro, o mangiabile o non mangiabile, accetto a Dio o no in questo campo. Se uno è portato a mangiare contro la propria coscienza, così la CEI interpreta, no, mi sembra, non va bene, perché per lui è una cosa non accetta a Dio, non gradita a Dio. Quindi perché lo dovrebbe, perché deve essere indotto a un comportamento che lui ritiene contrario alle norme che Dio ha dato?
No, a me va bene, anche perché se fosse stato il contrario, l'ultima frase, infatti, che non viene dalla, se tradotto dalla fede è peccato, mi dava problema.
Come?
Se la traduzione fosse stata fede, a me dava problema.
Sì, no. Ciò che non viene dalla convinzione, dalla coscienza. Paolo sostiene, adesso non voglio prendere sempre la parola, nei versetti precedenti, quando parla al versetto 14, sostiene, è un'idea giudaica, non sono tutti d'accordo neanche nella tradizione giudaica, mi sembra, sostiene che il problema di una cosa pura o impura o profana o non so, eccetera, non è nella cosa in sé, ma è nella visione che uno ha. Se questa visione però è una visione che è dettata dalla norma di Dio, sostiene che non è nella cosa in sé. In se stesso nulla è o puro o impuro. E questa è una discussione, è un problema indipendente dalla fede in Cristo o dai problemi. È una discussione di cosa significa, come si deve concepire una cosa pura e impura, visto che nella Bibbia c'è la distinzione fra puro e impuro.
Sì, la discussione può essere stata anche precedente, però qua parla del regno di Dio. Il regno di Dio non è questione di cibo, di bevanda, ma è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Quindi chi entra nel regno di Dio aderendo a Gesù, che venga dalla gentilità o che venga dal giudaismo, può avere questa convinzione rispetto ai cibi.
Certo.
Purché questa convinzione venga dalla sua adesione interiore a Cristo, diciamo, cioè che sia convinto di questo. Mi sembra che l'esempio plastico di ciò che è detto nei versetti 22-23 possa essere la disputa tra Paolo e Pietro, detta nella lettera ai Galati, perché Pietro si comporta in modo diverso a seconda che mangi con i gentili o con gli ebrei. E quindi Paolo lo affronta su questo punto. Cioè uno può attenersi ancora alle regole di Mosè, ma se non vi si attiene deve sapere perché lo fa, ecco. Mi ricordo rispetto al sabato c'è una variante non autentica di uno dei quattro Vangeli, lo ricordo a memoria, un detto di Gesù, diciamo, in cui Gesù vede qualcuno che sposta un peso in giorno di sabato e gli dice: se sai quello che fai sei benedetto, ma se non sai quello che fai su di te la condanna della legge, qualcosa di simile.
Al versetto 13 Paolo rivendica quella libertà di coscienza di ciascuno e il rispetto che essa naturalmente esige da tutti, cose che ormai si è accennato fin dall'inizio di questi interventi. E diciamo che la mancanza di rispetto sarebbe una grave colpa contro la carità se provocasse il distacco, come dice Paolo, il distacco dalla Chiesa di un fratello per il quale Cristo è morto. E questo sarebbe veramente una colpa molto grave. In quel senso la libertà può essere limitata dalla carità verso il fratello, cioè la libertà di espressione, di comportamento. L'idea del versetto 13, secondo me, continua nel versetto 15, nel quale l'Apostolo spiega il suo pensiero e dice: se prendendo quel cibo tu contristi tuo fratello, non cammini più secondo gli insegnamenti che provengono dall'amore fraterno, dagli insegnamenti che naturalmente vengono pronunciati appunto in favore del fratello. E attualmente, a conferma di questo, Paolo continua il suo discorso dicendo: guardati dal far perire, per una questione di cibo, colui per il quale Cristo è morto. E naturalmente questo pensiero riguarda anche in particolare quella libertà cristiana di cui si avvalgono i forti della fede, che a volte naturalmente abusano del loro potere, della loro posizione, ma che veniva interpretata in modo anche tendenzioso, perché a volte appunto questi forti presumevano di poter dire, di poter fare, di poter dare consigli, eccetera. In ogni modo, non si tratta di un vantaggio riservato solo ad alcuni, perché naturalmente non ci sono privilegi discriminanti nella Chiesa. E Paolo, a conferma di questo, si è sempre preoccupato che i cristiani vivessero in buoni rapporti fra di loro, naturalmente con tutti, cristiani naturalmente o non cristiani.
Non essendo in grado io di cogliere tutto ciò che è realtà storica del momento in cui Paolo scriveva, la questione dei forti, dei fragili, sono rimasta su quanto mi sembra di importante, di ancora attualissimo in queste righe rispetto al non giudicare e al comportamento, al legame fra il comportamento e la coscienza che ci muove. E allora dia luce, insomma, semplifichi quel versetto, quella seconda parte del versetto 5 su cui ci eravamo interrogati: ciascuno sia fermo nella propria convinzione. Mi sembra che oggi venga, almeno mi sembra, sembra a me, venga spiegato col dire che la disponibilità ad adeguarsi nel comportamento in modo tale da non creare confusione, da non scandalizzare il fratello, non deve portarti a pensare che gli insegnamenti che hai avuto e quello che la tua coscienza indica non valga. Tu per te continua a sentire l'importanza di quegli insegnamenti che la coscienza ti indica ancora come veri. E l'altra nota che mi veniva da fare, su cui mi sono un po' fermata, è la conclusione del versetto 23, perché tutto ciò, io sono stata sulla parola coscienza senza pensare ad altre traduzioni assolutamente. Qui questo tutto ciò che non viene dalla coscienza è peccato, mi ha dato un po' da fare, perché effettivamente si rischia di avere, insomma, un giudizio su se stessi che va bene, che però può essere un po', può confondere, può creare un'ansia che non credo sia buona. E allora mi veniva in mente come parallelo quel versetto della prima Giovanni che dice se il nostro cuore ci condanna, il Signore è più grande. Ecco qua, qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Mi sembra che ci siano due livelli di opere buone. Il versetto 17 dice: il regno di Dio, infatti, non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Cioè, cibo e bevande sono a un livello, giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo sono a un livello superiore.
Certo, come diceva anche Barbara adesso, il rischio di interpretare il versetto 23, tutto ciò che non viene dalla fede o dalla convinzione è peccato, e il rischio è di relativizzare, insomma, no? E soprattutto dopo che Paolo ha messo in campo tutte le considerazioni riguardo alla osservanza delle leggi di purità rituali, alle normative alimentari e all'osservanza dei giorni, forse anche il sabato, non si sa questo. Allora, non c'è dubbio che Gesù tutte queste cose le abbia osservate. Certo, le ha anche messe in discussione, ma Gesù, Io non so che tipo di Vangelo fosse arrivato a Roma, ecco, però sicuramente non c'è da dubitare che l'esempio di Gesù nell'osservanza della legge fosse stato dichiarato, no? E acclarato. Ecco. E probabilmente, appunto, la soluzione potrebbe essere in realtà in quello che Paolo sta facendo, e cioè di mettere insieme il giudeo e il greco, e cioè nell'insistenza che ha, dice: accogliete, accoglietevi, accogliete chi è debole nella fede, non giudicatevi più, no? E allo stesso tempo in questa affermazione che il regno di Dio è giustizia, pace e letizia, e cioè se si infrangono queste norme fondamentali, cioè della giustizia, della pace e della letizia del regno di Dio, e alla fine poi sì, cioè si fa peggio che dichiararsi, no? E giudicarsi sulla base di norme che sì, appunto, cioè è un peccato maggiore, no? D'accordo? Quindi
la mia riflessione verte su due punti, e cioè in questa lettura del capitolo 14, Paolo dà come una gerarchia delle cose che sono più importanti da quelle minori, da quelle che hanno forse meno importanza per il percorso della fede. Infatti non devono intralciare la fraternità, anzi, siamo chiamati a fare opere di pace, cioè di edificazione, di accogliere. Appunto questa gerarchia, ma è anche questo rispetto della coscienza. È molto bello secondo me, perché ci pone in un atteggiamento rispetto al fratello più intuitivo. Io mi metto nei panni di chi fa direzione spirituale e deve avere come molto naso a capire il percorso che questa persona sta facendo, quale punto la sua coscienza gli permette di fare cose o non farle. E questo rispetto credo che produca proprio un'opera di pace, di accoglienza, di accettazione dell'altro, di non fondamentalismo, di non rigidità. E mi sembra veramente di una grande finezza questo insegnamento che dà Paolo, perché non è roba che è tutto scritto, la legge dice così, cioè c'è una gerarchia e uno deve percepire l'altro, deve porsi in un modo di attenzione, oggi si direbbe di empatia, ma io preferisco proprio di grande rispetto per il percorso che uno sta facendo. E sì, noi lo sappiamo dalla nostra vita. 10 anni fa pensavamo delle cose, le ritenevamo molto importanti, oggi sono diverse e viceversa. L'anima è in continuo cammino dentro di noi verso la verità, verso la verità che riusciamo, che si incarna nella nostra vita. Non possiamo fare cose per le quali non c'è un'adesione interiore che le supporti. Cioè che probabilmente è un cammino poi verso un fondamentalismo.
Ci tocca di concludere. La mia domanda rimane la stessa. Come poteva Paolo sopportare una divisione di questo genere senza risolvere il problema? Ciascuno fa come crede? Rimane il punto interrogativo anche per me. Secondo me in questo momento funzionano meglio alcuni versetti centrali se si pensa che Paolo intanto si rivolge ai forti, sempre. Chi deve cambiare sono i forti. Se funzionano meglio i versetti, per esempio, 16, 17, 18, se io li rileggo nella prospettiva che i forti, che la divisione non sia all'interno dei credenti in Gesù, anche se non si può escludere in assoluto, ma che qui si tratti del problema missionario di Paolo, come ha detto già al capitolo 11, di non mettere ostacoli a che uno possa accedere alla fede in Cristo, e gli ostacoli in questo caso riguardano i giudei che non credono in Gesù, perché il contesto si presuppone sia quello. Il versetto 16, chi dovrebbe bestemmiare il vostro bene, che io interpreterei, anche se non è scritto così esplicitamente, la vostra fede in Cristo? Chi dovrebbe bestemmiare la vostra fede in Cristo? All'interno della comunità? Fino a questo punto? Allora, se fosse all'interno della comunità, dovrebbe richiamare anche quelli che bestemmiano, o che bestemmiano nel senso che offendono, che trovano un ostacolo. Non lo so, mi sembra difficile. Se invece nell'altra ipotesi mi sembra che funzioni meglio. Il vostro bene è la fede in Cristo. E lui si rivolge ai credenti in Cristo, giudei e gentili, soprattutto gentili, perché forse sono la maggioranza. Il versetto 17 lo giustifica, difatti, il regno di Dio, che voi pensate è già iniziato nella comunità dei credenti in Cristo, non è una questione di bevande, eccetera. Poi il versetto 18 in particolare, che mi sembra importante, difatti dice esattamente chi serve al Messia, chi serve il Cristo, in questo modo, io intenderei non mettendo ostacoli, rinunciando, che si tratta di rinunciando ai propri diritti e alle proprie... Chi serve il Cristo così, notiamo cosa dice, è bene accetto a Dio ed è approvato, docimus, dagli uomini. È importante essere approvati dagli uomini, perché gli uomini in questo caso sono quelli che potrebbero credere in Cristo. Io inclino a pensare che la preoccupazione di Paolo sia quello di non mettere ostacoli a chi potrebbe accedere alla fede in Cristo nel contesto in cui la comunità vive, essenzialmente i giudei, perché si parla di questo. Ecco, finirei qui, non saprei aggiungere di più, ma si può naturalmente mantenere aperto la questione, inevitabilmente. Ecco, però mi spiegherei meglio tutto questo, perché allora... come mai non si appella al mistero della Chiesa Paolo qui? Come fa nella prima lettera ai Corinzi? Ci sono delle divisioni interne. Come fa anche nella lettera in fondo ai Romani, al capitolo 12, quando dice che ciascuno deve limitarsi secondo il compito che ha ricevuto. Ho l'impressione che sia la prospettiva sia un po' diversa, cioè che nel capitolo 12 si parli all'interno della comunità. Capitoli 14 e 15 riguardino i rapporti con il contesto. Come il capitolo 13 riguarda il contesto, e anche lì si discute quale contesto, ma riguarda il contesto, le autorità, ecco, riguarda, si discute su quale sia questo contesto, se sia quello imperiale o quello sinagogale. Però il capitolo 13 chiaramente non è che cambia, il capitolo 14 riguarda sempre il contesto, mi sembra, il contesto sul piano dell'osservanza religiosa. Questa è un'ipotesi che per adesso mi convincerebbe di più, mi spiegherei meglio alcuni versetti. Continuiamo la nostra preghiera in questo tempo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sia veramente una casa dove regna la giustizia, la pace e la gioia nello Spirito Santo, perché sia veramente casa accogliente per tutti coloro che credono in Cristo Gesù. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Perché il giudizio e la pretesa di giudicare la coscienza dei fratelli non abbia posto fra di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace, quindi, la pace nella Chiesa e la pace fra tutti i credenti e gli altri uomini, perché siano sempre testimoni della pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Prego per mia sorella Lucia, che oggi compie 60 anni, per ringraziare con lei della sua vita e pregare per la sua famiglia, per l'anima di Giovanni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anch'io una preghiera per nostra figlia Cecilia, che compie gli anni oggi, per la sua famiglia, per Jacopo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché, come pensavamo ieri sera, parlando di Don Giuseppe e del Concilio, possono esserci ancora oggi dei profeti che possono indicare all'uomo una strada migliore da seguire. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli e sorelle, in Medio Oriente soprattutto, nei territori occupati, in Cisgiordania, e poi per tutte le vittime di queste ore, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.